Precedenza a chi pensa.
Stop. Stop.
Precedenza a chi pensa.
Buon pomeriggio cari amici ed ascoltatori, questo è 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, Federico Piana a tenervi compagnia dall'altra parte del vetro, Roberta Maccaroni, e vi do subito il numero verde per poterci contattare, 800 208 802, e poi gli sms, i vostri sms al 335 12 43 317. E quest'oggi torniamo a parlare del viaggio di Benedetto XVI a Santa Maria di Leuca e Brindisi. Lo facciamo collegandoci con Alessandro De Carolis, inviato della Radio Vaticana. Ciao Alessandro, benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a te Federico e a tutti i nostri ascoltatori.
Bisogna ringraziare anche una persona molto importante, perché se no non andresti in onda, no? Chi è? Massimiliano D'Angelo,
sì,
se non vado errato.
Il preziosissimo Massimiliano D'Angelo, che ha fatto piccole e grandi magie in questi giorni.
Senti Alessandro, cominciamo subito a parlare di questo viaggio molto entusiasmante. A che punto siamo arrivati?
Allora, siamo quasi alla conclusione, nel senso che Benedetto XVI ha ancora un appuntamento prima della partenza. Alle 16:30 lascerà l'episcopio, il vescovado dove è ospite a Brindisi, e si recherà alla cattedrale, l'antica cattedrale della città, dove terrà un discorso al clero, ai vescovi, al clero diocesano, e poi da programma alle 17:15 ripartirà da Brindisi per l'aeroporto di Brindisi Casale, e alle 17:45 è previsto il decollo per Ciampino.
Senti Alessandro, che viaggio è stato, e naturalmente quali sono stati i punti che ti hanno più toccato, no? Perché poi sentiremo una parte dell'omelia pronunciata ieri pomeriggio nel piazzale del Santuario Basilica Santa Maria de Finibus Terre, e poi le parole pronunciate questa mattina a Brindisi prima dell'Angelus. Secondo te come si potrebbe riassumere questo viaggio di Benedetto XVI?
Allora, riassumere un viaggio in una sola parola, come sempre, è
complicato,
difficile, però,
sì.
Però posso dire che un connotato chiaro non solo per me, ma ci confrontavamo anche con i colleghi vaticanisti qui della sala stampa allestita a Brindisi, al porto di Brindisi, un connotato è certamente quello della festa. Oggi, tanto per dare un numero e anche un ordine di grandezza, 70.000 persone erano presenti alla messa del Papa al porto di Brindisi. Ora, se 60-70.000 persone per piazza San Pietro, quindi nel luogo naturale dell'incontro del Papa con i fedeli, possono essere una cifra importante, ma insomma relativa, per queste zone e anche per il numero totale degli abitanti, 60-70.000 persone significa che sono venuti tra virgolette tutti, per così dire, cioè tantissime persone sono venute ad ascoltare il Papa, a fargli festa. Come dicevo prima, il connotato è stato una cosa che mi ha colpito, una sorta di lungo applauso affettuoso, accorato, partito ieri pomeriggio, nel primo pomeriggio, da Santa Maria di Leuca e proseguito quasi senza soluzione di continuità a Brindisi attraverso il primo incontro di ieri, che c'è stato ieri sera qui in Piazza Flacco, e poi proseguito questa mattina, suggellato diciamo idealmente da queste colombe bianche che alla fine dell'Angelus sono volate. Un'impressione così un po' poetica, ma che mi ha colpito, è come se l'ultimo riverbero delle parole del Papa fosse stato portato da queste colombe verso la città, dal porto verso la città. È stata veramente una festa.
Un amore talmente grande, caro Alessandro, che la città di Brindisi ha intitolato al Papa un nuovo seminario.
Sì, questo è stato l'annuncio che ha fatto Monsignor Talucci, l'arcivescovo di Brindisi e Ostuni, che questa mattina nel suo indirizzo di saluto al Papa all'inizio della messa ha detto che il nuovo seminario che era stato inaugurato dal cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone a novembre è stato da oggi è ufficialmente intitolato e dedicato a Benedetto XVI, e questo è anche un punto di riflessione, perché si è fatto molto parlare in questi giorni dei 929 anni, dei 1000 anni che sono trascorsi dall'ultima visita di un Papa in queste zone. Era Urbano II, quasi al tempo della prima crociata. Ebbene, oggi, da oggi in poi, ci sarà un ricordo duraturo, una testimonianza duratura qui a Brindisi e quindi anche in Puglia della presenza di un Papa, proprio attraverso questo seminario che ne porta il nome.
Senti Alessandro, tu che hai avuto modo di girare, di vedere la chiesa pugliese, che chiesa Chiesa è, perché poi ascolteremo le parole del Papa che ha fatto un particolare riferimento proprio alla vocazione di questa Chiesa molto fervida e molto attenta, che dovrebbe essere poi, come dire, un trait d'union tra il nostro mare Mediterraneo e quello che c'è praticamente al di là.
Allora, la Chiesa pugliese, dunque, chiaramente bisogna distinguere, il Papa ha visitato due diocesi, cominciamo da Brindisi. La Chiesa di Brindisi, come ha detto in più occasioni, in interviste, in interventi, l'arcivescovo Monsignor Talucci, è una Chiesa che in questo momento sta vivendo il Sinodo. Il Sinodo, normalmente, per una diocesi, è un momento, è una sorta di esame di maturità, di verifica. È il momento in cui il Vescovo gira in una maniera particolare per la diocesi, incontra, si sofferma con tutte quelle che sono le cosiddette forze vive, quindi oltre al clero, il laicato impegnato, i movimenti, le associazioni, e ci si confronta sul cammino fatto, il cammino di fede, spirituale, concreto, all'interno della Chiesa locale, fatto fino a quel momento, e che cosa soprattutto questa Chiesa locale vuole fare per il presente e il futuro. E Monsignor Talucci ha sempre legato il cammino spirituale, il cammino di fede a determinati, come posso chiamarli, obiettivi anche civili e sociali. Cioè non esiste, e il Papa lo ha fatto capire, come probabilmente poi sentiremo dagli interventi, ha fatto ben capire che un po' vale per qualsiasi cristiano, ma in particolar modo qui nel Mezzogiorno d'Italia, qui in Puglia, non esiste un cammino che sia realmente di fede per un cristiano che non sia anche un cammino civile e sociale. Cito solo una frase, lui ieri sera ha detto ai giovani, chiaramente le nuove generazioni, chi dovrà costruire la società del domani, ha detto: non lasciatevi tentare dalle scorciatoie della furbizia, dell'abuso, puntate su un'esistenza ricca di valori. Chiaramente quello che la Chiesa fa è questo. Stessa cosa, concludo, anche se non sta vivendo il sinodo, per la Chiesa di Santa Maria di Leuca. Il Monsignor De Grisantis, il Vescovo, ha detto: noi siamo qui che veramente siamo assetati di sentirci riconfermati dalla parola del Papa per il cammino che stiamo facendo.
Allora ascoltiamo le parole che ieri Benedetto XVI ha pronunciato durante l'omelia a Santa Maria di Leuca, durante appunto alcuni passaggi che sono stati particolari e che naturalmente richiamano quello che stavi dicendo tu, Alessandro, prego.
La Chiesa, che in Puglia possiede una spiccata vocazione ad essere ponte tra popoli e culture. Questa terra e questo santuario sono in effetti un avamposto in tale direzione. E mi sono molto rallegrato nel constatare, sia nella lettera del vostro Vescovo, come anche oggi nelle sue parole, quanto questa sensibilità sia tra voi viva e percepita in modo positivo, in genuino spirito evangelico. Cari amici, noi sappiamo bene perché il Signore Gesù su questo è stato molto chiaro, che l'efficacia della testimonianza è proporzionata all'intensità dell'amore. A nulla vale proiettarsi fino ai confini della terra se prima non si vuole bene, non ci aiuta gli uni gli altri all'interno della comunità cristiana. Perciò l'esortazione dell'Apostolo Paolo, che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, è fondamentale non solo per la vostra vita di famiglia ecclesiale, ma anche per il vostro impegno di animazione della realtà sociale. Infatti, in un contesto che tende ad incentivare sempre più l'individualismo, il primo servizio della Chiesa è quello di educare al senso sociale, all'attenzione per il prossimo, alla solidarietà e alla condivisione. La Chiesa, dotata com'è dal suo Signore di una carica spirituale che continuamente si rinnova, si rivela capace di esercitare un influsso positivo anche sul piano sociale, perché promuove un'umanità rinnovata e rapporti umani aperti e costruttivi nel rispetto e nel servizio, in primo luogo degli ultimi e dei più deboli. Qui, nel Salento, come in tutto il meridione d'Italia, le comunità ecclesiali sono luoghi dove le giovani generazioni possono imparare la speranza, non come utopia, ma come fiducia tenace nella forza del bene. Il bene vince, se a volte più apparire sconfitto dalla sopraffazione e dalla furbizia, in realtà continua ad operare nel silenzio e nella discrezione, portando frutti nel lungo periodo.
Ecco Alessandro, speranza non come un'utopia, una cosa da vivere e da realizzare, non da lasciare nel cassetto.
Certo, qui prima abbiamo parlato di questa sorta di grande festa senza soluzione di continuità. Qui possiamo parlare di un unico quasi discorso che il Papa, pur chiaramente in alcuni, con alcuni accenti differenti, ha cominciato a fare da ieri pomeriggio, in particolar modo rivolgendosi di tanto in tanto ai giovani e facendolo poi in maniera esplicita la sera a Brindisi. Qui ha detto proprio loro, come dicevi, c'è da credere con fiducia tenace nella forza del bene. Ora, dopo aver in altri passaggi essersi mostrato solidale il Papa con i giovani, dicendo io capisco che voi avete tra di voi il fenomeno drammatico, l'ha definito, della disoccupazione, è umano che si tenti di uscire fuori da questa morsa che non ti fa vedere niente di sicuro per il futuro, attraverso appunto scorciatoie che rasentano alla fine anche l'illegalità. Però ha detto nonostante tutto, ecco, proprio in un altro passaggio ha detto come Cristo senza mezze misure. Questo è un tipo di modo di esprimersi che Benedetto XVI e Giovanni Paolo II prima di lui hanno spesso usato e spesso usano nei confronti dei giovani, loro che sono in qualche modo all'inizio anche di una, non solo di una vita sociale ma anche quindi di una vita cristiana, vengono sempre esortati a scegliere Cristo così sine glossa, per dirla anche in un altro modo, senza mezze misure, e quindi scegliete con forza la via del bene piuttosto che altre.
Do il benvenuto in questo momento a Domenico Mennitti, che è sindaco di Brindisi, che ci ha raggiunto telefonicamente. Salve sindaco, benvenuto.
Grazie.
Buon pomeriggio. Senta sindaco, stiamo discutendo appunto di questa visita che si concluderà tra poco. Come sta vivendo questi momenti la città di Brindisi e come ha vissuto l'accoglienza praticamente, che c'è stata calorosa, io ho visto?
Io credo che l'accoglienza sia stata effettivamente molto calorosa e c'è una ragione che non è soltanto quella scontata della presenza del Papa, cioè di un grande protagonista della vita che in questo momento tutti quanti attraversiamo. C'è un'assonanza notevole fra quello che il Papa predica e quello che i cittadini intendono fare, anche superando posizioni antiche che, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia, hanno spesso portato ad accettare alcuni fenomeni come quello di carattere sociale, principalmente quello dell'occupazione, con un bivio che portava verso due strade entrambe negative, perché la prima era che la disoccupazione portasse alla disperazione, quindi soprattutto i giovani a raccogliere strade che poi erano quelle della criminalità organizzata, che come è noto nel Mezzogiorno è molto diffusa. Lo è stata anche da noi, per fortuna oggi.
Voi avete reagito però, sindaco, mi pare di capire.
Abbiamo
avete opposto una resistenza strenua.
Con forza, perché guardi, devo dirle che in nessun'altra parte d'Italia l'intervento dello Stato è valso a estirpare la mala pianta della criminalità organizzata. Qui in Puglia, a Brindisi in particolare, ha operato per molto tempo un gruppo criminale che si chiama Sacra Corona Unita. Bene, oggi questa è l'unica regione d'Italia, e Brindisi è una importante città d'Italia, dove la criminalità organizzata è stata buttata a mare, cioè sul territorio non c'è più è stato possibile sfruttarla perché probabilmente le radici non erano molto profonde. Però l'altro atteggiamento era quello di accogliere la situazione come impossibile da modificare. L'appello del Papa invece pone di fronte ad un'alternativa reale, cioè la disoccupazione è un malessere grave, diffuso, peraltro non solo nel Mezzogiorno d'Italia, non solo a Brindisi. E tuttavia vi è un'alternativa, che è quella di operare scelte nuove in sintonia con i tempi, cogliendo le realtà che si propongono, perché è una strada percorribile che porta ad un successo, può portare ad un successo anche di carattere sociale. Qui c'è la grande sintonia fra un Mezzogiorno che non vuole soltanto recriminare o trovare la scappatoia di attività che non sono lecite, ma l'alternativa è quella di individuare politiche che siano utili agli interessi del Mezzogiorno, politiche nuove e tuttavia praticabili.
Senti Alessandro, ti sei accorto di questa città che reagisce così fortemente alla criminalità organizzata, che ha, come dire, una sorta di generosità interiore e di voglia di guardare al futuro?
Sì, intanto approfitto per salutare anch'io il sindaco di Brindisi, Domenico Mennitti, perché è stato particolarmente cordiale e attento anche per quanto riguarda il nostro lavoro, quindi approfitto per salutarlo. Per quanto riguarda quello... Grazie a lei, signor sindaco. Per quello che mi dicevi, per quanto riguarda di questa generosità, qualche cosa, chiaramente, come dire, sono poche ore che noi che veniamo da fuori ci troviamo qui immersi nella realtà, ma qualche cosa si è colta parlando per esempio qua e là con alcuni degli abitanti, no, che abbiamo incrociato, e una cosa che mi ha colpito, parlo di una commerciante con la quale ho parlato qui del centro di Brindisi, è che lei diceva, nonostante, no, la difficoltà economica che c'è, che si vede, che ha colpito tante persone che lavorano, c'è comunque il desiderio di andare avanti. E un'altra testimonianza me l'ha data un operaio che in questi giorni ha lavorato qui con noi e ci ha fornito assistenza. E mi è piaciuto tanto sentire una persona di una certa età, quindi un brindisino da tanto tempo, che ha raccontato come in qualche modo mi ha raccontato la parte bella della città di Brindisi, cioè sì, ci sono le difficoltà, però una persona innamorata della sua città e quindi fiduciosa. E questo mi ha, una volta ascoltato il discorso del Papa di ieri sera e anche di questa mattina, quando lui ha insistito in alcuni passaggi sul bisogno di speranza, ho risentito, ho detto, vedi, c'è una consonanza tra quello che il Papa pensa, chiede, sollecita e auspica che ci sia, e la base che lo ascolta, quindi anche la persona, anche la più semplice, che dice sì, io a questa cosa ci credo e vado avanti, come diceva appunto il sindaco Mennitti.
Proprio per quanto riguarda la generosità di Brindisi, c'è il discorso del Papa che ha fatto ieri proprio arrivando nella città, durante il quale ha detto: negli ultimi anni i giornali e la televisione hanno mostrato le immagini di profughi sbarcati a Brindisi dalla Croazia, dal Montenegro, dall'Albania e dalla Macedonia. Mi sembra, ha detto il Papa, doveroso ricordare con gratitudine gli sforzi che sono stati compiuti e che continuano ad essere dispiegati dalle amministrazioni civili e militari in collaborazione con la Chiesa e con diverse organizzazioni umanitarie per dare loro rifugio. Sindaco Mennitti, lei se la sente l'idea e continuerà questa solidarietà nei confronti di queste persone che scappano dalla disperazione?
Guardi, la solidarietà è stata soprattutto espressa molti anni fa, soprattutto nel 91, quando ci trovammo di fronte al grande esodo dall'Albania. E devo dire che sotto questo aspetto viene in evidenza una particolarità di Brindisi e di situazioni che sono simili a questa nostra, cioè di fronte a situazioni straordinarie noi rispondiamo in maniera straordinaria. Questa è una caratteristica umana dei cittadini che, essendo gente di mare, conoscono molto bene le difficoltà e il modo di rispondere immediatamente ad esse. Ma devo dirle che più in generale noi abbiamo oggi una esigenza, che è quella di trasferire nella vita di ogni giorno una capacità di di comportamenti che non diventi schizofrenica, cioè esageratamente positiva in alcuni momenti, esageratamente negativa in altri. Cioè questa è una terra alla ricerca di una sua normalità, senza perdere il grande slancio, il grande sentimento, ma facendo in modo che si possa vivere in un clima ordinario di solidarietà, perché poi la storia della gente, delle città di mare è sempre stata, io credo resterà, una storia di grandi gesti generosi.
E in questa città di mare, come in tutte le città di mare, è importante il porto, perché il porto richiama valori simbolici molto importanti che determinano poi la politica anche sociale di una città come Brindisi. Il Papa questa mattina, prima dell'Angelus, ha fatto riferimento al porto con delle parole che secondo me sono toccanti e che vanno ascoltate e interiorizzate, perché riguardano il porto non solo quello fisico ma anche quello dell'anima.
Il luogo in cui ci troviamo, il porto, è carico di un pregnante significato simbolico. Ogni porto parla di accoglienza, di riparo, di sicurezza, parla di un approdo sospirato dopo la navigazione, magari lunga e difficile, ma parla anche di partenze, di progetti, aspirazioni, di futuro. In particolare il porto di Brindisi riveste un ruolo di primo piano per le comunicazioni verso il mare Mediterraneo e verso l'Oriente, e per questo ospita anche una base delle Nazioni Unite che svolge una funzione importante sotto il profilo umanitario. Da questo luogo così suggestivo non lontano dal paese indicato come il buongiorno d'Italia, Calimera, desidero pertanto rinnovare il messaggio cristiano di cooperazione e di pace fra tutti i popoli, specialmente tra quelli che fanno corona a questo mare, antica culla di civiltà, e quelli del vicino e Medio Oriente. E mi piace farlo con le parole che ho usato 2 mesi fa a New York, rivolgendomi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ho detto: l'azione della comunità internazionale e delle sue istituzioni, supposto il rispetto dei principi che sono alla base dell'ordine internazionale, non deve mai essere interpretata come un'imposizione indesiderata e una limitazione di sovranità. Al contrario, è l'indifferenza o la mancanza di intervento che recano danno reale. Ciò di cui vi è bisogno è una ricerca più profonda di modi di prevenire e controllare i conflitti, esplorando ogni possibile via diplomatica e prestando attenzione ed incoraggiamento anche ai più flebili segni di dialogo o di desiderio di riconciliazione. Da questo lembo d'Europa, proteso nel Mediterraneo, tra Oriente e Occidente, ci rivolgiamo ancora una volta a Maria, Madre che ci indica la via Odigitria, donandoci Gesù, via della pace. La invochiamo idealmente con tutti i titoli coi quali è venerata nei santuari della Puglia, ed in particolare qui, da questo antico porto, la preghiamo quale porto di salvezza per ogni uomo e per l'intera umanità.
Ecco, Sindaco Mennitti, il porto carico di valori simbolici.
Sì, guardi, qui nelle parole del Papa, nella sua analisi, vi è quanto si è modificato nel mondo con la fine della guerra fredda. Cioè, il primo esempio: al di là dell'Adriatico c'è un mondo, quello dei Balcani, con il quale fino a qualche tempo fa noi non avevamo possibilità di collegamento, perché c'era un mondo che li vietava, che li rifiutava. E dall'altra parte il bacino del Mediterraneo, che apre nuove grandi prospettive. È un po' il grande tema del sud dell'Europa, del suo ruolo, della sua funzione. E in tutto questo il porto diventa uno degli elementi fondamentali. Per cui qui il Papa porta la sua analisi sulle grandi prospettive che sono aperte e rispetto alle quali paesi come la Spagna hanno fornito una risposta immediata. Paesi come l'Italia sono un po' più lenti a comprendere il fenomeno e a trovare le strade giuste per poterlo interpretare. Ecco perché in conclusione voglio dire che questa presenza del Papa a Brindisi proprio ha stabilito una coincidenza fra quello che il Papa sostiene nel suo messaggio, anche talvolta martellante dal punto di vista quotidiano, e quella che rappresenta la nostra grande sfida. La affronteremo da ora in avanti anche, come dire, stimolati da un impegno così pressante che il Papa ha voluto rappresentare e rendere palese proprio nella nostra città.
Sindaco Menniti, grazie per essere stato questo pomeriggio con noi. Alessandro, se non hai altre domande...
No, io mi unisco al tuo saluto, un caro saluto al sindaco Minniti.
Perfetto, grazie molte. Alessandro, sul porto, tu vuoi dire qualche cosa? Hai avuto l'occasione di vedere tante persone assiepate sul porto, proprio per assistere a questo incontro con il Papa, no?
Sì, noi abbiamo in questi ultimi due giorni e mezzo, abbiamo assistito anche e ci hanno raccontato anche di una trasformazione anche visiva del porto, nel senso che chiaramente, anche per ovvie questioni di sicurezza, è stato sgomberato, è stato un po' riassettato il tutto anche per permettere di trasformarlo per un giorno, come così mi è venuto da dire oggi in uno dei servizi, una sorta di piazza San Pietro sul mare. E allora, per far spazio a questi 60-70 mila persone, chiaramente c'è stata un po' una modifica che ha sorpreso tanti abitanti, alcuni dei quali ce lo hanno anche raccontato. Mi piaceva quello che tu dicevi, che il porto, così come il Papa lo ha presentato, non è solo un luogo fisico di traffici e di lavoro, ma è anche in qualche modo un luogo spirituale, un luogo dell'anima. E il Papa ha voluto anche sottolineare questa importanza proprio nel finale dell'Angelus, quando a un certo punto ha detto preghiamo la Madonna quale porto di salvezza per ogni uomo e per l'intera umanità. Quindi, come dire, il Papa si è lasciato totalmente ispirare dall'ambiente che lo ha circondato, dai moli, dalle banchine, dalla realtà che il porto per l'appunto porta con sé, per arrivare in qualche modo anche a portare in cielo questa immagine, diciamo così. Quindi c'è stato sia, abbiamo notato noi qui lavorando, un cambiamento, e in tanti ce l'hanno raccontato, sia c'è stato con il Papa una sorta di sublimazione del concetto stesso di porto, di città portuale.
E adesso voglio dare il benvenuto a Giorgio Nacci, responsabile diocesano della CR. Salve Giorgio, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi.
Ieri il Papa ha incontrato i giovani e allora ha fatto un discorso davvero particolare e davvero toccante. Tu, Giorgio, so che hai praticamente accolto il Papa con un discorso, con una lettura di un discorso che ti sei preparato, no?
Sì, è stato un messaggio preparato da me in collaborazione anche con altri giovani, che aveva tutta l'intenzione intanto di dare un grande benvenuto al Santo Padre e portargli tutta la gioia e l'affetto che noi nutriamo nei suoi confronti, e anche un messaggio che voleva porre delle questioni nelle mani del pastore della Chiesa, che vanno sicuramente dal necessario cammino di sequela che ciascun giovane cristiano deve vivere nella propria vita, la sequela del Maestro, così come peraltro il Papa ha anche richiamato poi nel suo messaggio, anche al sogno poi di una Chiesa capace di comunicare il Vangelo oggi al mondo di oggi, soprattutto alle nuove generazioni.
Io ascolterei, Alessandro, se tu sei d'accordo, praticamente un ampio stralcio del discorso che il Papa ha fatto ieri proprio al suo arrivo a Brindisi per quanto riguarda i giovani, perché è stato molto preciso il Papa, Alessandro, è stato molto, come dire, chiaro, ha detto ragazzi dovete scegliere una via che è quella dell'amore.
Sì, come dicevo prima, lo ha detto di farlo appunto senza misure. Saluto anch'io con te Giorgio Nacci e lo ringrazio appunto anche di essere qui. Il Papa a un certo punto, parlando sempre dei giovani e del fatto, lo aveva in qualche modo cominciato, come dicevo prima, a Santa Maria di Leuca e poi ha esteso il concetto parlando ai giovani di Brindisi, diceva ricercate piuttosto un'esistenza ricca di valori per dare vita ad una società più giusta e più aperta al futuro. Io credo che, purtroppo non sono più così giovane come l'età media delle persone alle quali certamente il
allora
Papa
mi unisco.
Esatto, con il suo discorso, però mi rendo conto che davvero se ho 20 anni o poco più e devo fare una scelta di vita, queste parole del Papa, se ho un minimo di onestà, non tanto spirituale ma quanto proprio intellettuale, non possono non essere un punto di partenza. E anzi io approfitterei, anche dopo se c'è spazio, di lanciare una sorta di domanda provocazione a
allora
Giorgio
lo facciamo dopo okay. Perché ascoltiamo quello che ha detto il Papa. Io pregherei anche Giorgio Nacci di ricordare queste parole, perché poi alla fine faremo questa domanda che si pone davanti a tutti i giovani, e credo che il Papa lo sappia molto bene quando alla fine utilizza questa frase: dovete scegliere la via dell'amore.
Cari amici, grazie per la vostra accoglienza calorosa, grazie per i fervidi sentimenti di cui si è fatto l'interprete, il vostro rappresentante, le vostre voci che trovano immediata rispondenza nel mio animo mi comunicano la vostra fiduciosa esuberanza, la vostra voglia di vivere. In esse colgo anche i problemi che vi assillano e che talora rischiano di soffocare gli entusiasmi che sono tipici di questa stagione della vostra vita. Conosco in particolare il peso che grava su non pochi di voi e sul vostro futuro a causa del fenomeno drammatico della disoccupazione che colpisce anzitutto i ragazzi e le ragazze del Mezzogiorno italiano. Allo stesso modo so che la vostra giovinezza è insidiata dal richiamo di facili guadagni, della tentazione di rifugiarsi in paradisi artificiali o di lasciarsi attrarre da forme distorte di soddisfazione materiale. Non lasciatevi irretire dalle insidie del male, ricercate piuttosto un'esistenza ricca di valori per dare vita ad una società più giusta e più aperta al futuro. Mettete a frutto i doni di cui Dio vi ha dotato con la giovinezza, la forza, l'intelligenza, il coraggio, l'entusiasmo e la voglia di vivere. E a partire da questo bagaglio, contando sempre sul sostegno divino, che potete alimentare in voi e attorno a voi la speranza. Dipende da voi e dal vostro cuore far sì che il progresso si tramuti in un bene maggiore per tutti. E la via del bene, voi lo sapete, ha un nome, si chiama amore.
Ecco Giorgio Nacci, ricercare una esistenza ricca di valori, non lasciarsi ammaliare dalle sirene del consumismo, dalle sirene del materialismo.
Sì, è un grande monito quello del Santo Padre, che peraltro personalmente mi riempie il cuore di gioia, perché le sue parole ieri sera sono state parole dettate veramente dal cuore, da un amore forte, da un amore di padre nei confronti dei giovani, cioè un amore che sa mettere anche paletti, che sa educare, che sa guidare. Ricercare una esistenza piena di valori oggi, non dico niente di nuovo se dico che è complesso, non è impossibile, ma è complesso, perché noi giovani veniamo bombardati da una serie di stili di vita, di modi di pensare, di possibilità di vivere in maniera diversa. e la libertà di fronte a cui ci mette lo stesso Dio, che è la libertà della fede, la libertà del vivere, deve essere guidata verso invece quello che è il Vangelo, che è la sapienza che viene fuori dal Vangelo, una sapienza di vita, una sapienza umana che solo all'interno della parola di Dio noi possiamo ritrovare. È stato molto bello il passaggio in cui il Papa dice ci richiama alla scelta della via dell'amore, quasi in risposta anche un po' al messaggio che noi giovani abbiamo voluto rivolgere, perché la via dell'amore è la via di Gesù Cristo, è Lui la manifestazione più alta dell'amore di Dio, e penso che come Chiesa e come giovani dobbiamo puntare molto di più su questo, cioè su una scoperta della figura di Gesù Cristo. Io ho l'impressione che molto spesso noi crediamo in un Dio che è fatto a nostra misura, che è fatto, gli mettiamo un po' un abito secondo le nostre esigenze, secondo quello che ci attendiamo anche da Dio stesso. Dobbiamo invece fare il processo contrario. La fede è un processo di ascolto, mettersi in ascolto e avere sete, ricercare la verità che viene solo dalla profonda conoscenza di Cristo attraverso la sua parola.
Alessandro, la domanda provocatoria, perché a questo punto ci sta tutta, eh?
Sì, infatti mi unisco al fatto di Giorgio Nacci quando dice che è complesso, e mi colpiva che è come se il Papa a questa complessità che esprimono anche i giovani, no? A questa difficoltà di seguire determinate strade, e in qualche modo abbia detto, rispondo, con quel climax, ok, usate forza, intelligenza, coraggio, entusiasmo, come a dire, visto che è difficile, e lo è, siate intelligenti per capire qual è un'alternativa, siate coraggiosi nel perseguirla, abbiate la forza di non desistere, abbiate l'entusiasmo di andare avanti quando arriva il momento dello scoraggiamento. La domanda che volevo fare è questa: poco dopo il Papa, poco dopo questo bellissimo inserto, commovente quasi, a un certo punto lui, che è il Papa, il capo della Chiesa, è sceso qua, che sembrerebbe inarrivabile, alcune volte si è messo davvero a livello di tutti, quando ha detto: cari giovani, cercate di conoscere la Chiesa, di capirla, di amarla. Ecco, volevo chiedere a Giorgio Nacci, tu che sei giovane e molto più giovane di noi, che sensazione hai tra le persone che frequenti, ma non parlo solo di cristiani, parlo in generale, c'è questo desiderio di imparare a conoscere la Chiesa, o come normalmente si vede soprattutto dai media c'è solo una totale o quasi totale indifferenza?
Ma ringrazio per la domanda, perché mi permette anche di chiarire il passaggio del mio discorso sulla Chiesa estroversa, che ho voluto chiamare tale. Io ritengo, stando da lì dentro la Chiesa, che i giovani amano molto la Chiesa e nei confronti della Chiesa nutrono tante speranze, non solo per se stessi e per la Chiesa stessa, ma anche per questo mondo. Mi sembra che invece proprio i media, i mezzi di comunicazione o comunque anche un fattore socioculturale tende ad enfatizzare l'immagine di una Chiesa che è semplicemente un dettame di regole, un dettame morale, per cui quello che dice la Chiesa, il magistero del Papa o dei nostri vescovi, dovrebbe semplicemente servirci a farci vivere in un certo modo piuttosto che un altro. Io credo che l'immagine di una Chiesa estroversa, dall'altro il Santo Padre, poi riprendo nel suo discorso, lo dice tra le righe questo, cioè è necessario che la Chiesa si sforzi di rivelare tutta la sua totalità, tutta la sua anche umanità, tutta la sua fragilità, tutto il suo essere piccolo gregge, dice la parola di Dio, no? Rispetto al popolo di Israele, ma anche rispetto alla Chiesa, cioè che con gioia testimoni quello a cui il Signore la chiama quotidianamente. Il Papa dice la Chiesa, e lo riprendeva anche oggi durante l'omelia, una bellissima omelia veramente a tratti commovente, in cui dice la Chiesa è fatta di peccatori, è fatta di peccatori come i discepoli che Cristo si è chiamato, ma questi peccatori sono chiamati a diventare santi. Allora, se noi avessimo il coraggio come Chiesa, come giovani e anche come società, avessimo la capacità di raccogliere questa sfida della verità rispetto alla Chiesa, no? Per poter conoscere la Chiesa così come, riconoscerla come fatta di uomini, di peccatori, ma chiamati alla santità, perché la Chiesa è guidata dal suo capo che è Gesù Cristo, io penso che faremmo un servizio all'umanità tutta migliore, che, lo dicevo anche nel messaggio, è quel servizio dell'amore, e il Papa lo richiamava, quella via dell'amore, cioè far risplendere veramente la misericordia, l'amore misericordioso di Dio in questo mondo, non tanto l'immagine di un Dio giudice, di un Dio che in qualche maniera prima o poi te la fa pagare, insomma, se non ti comporti secondo una certa imparare una certa etica. Il cristianesimo non è un'etica, è vivere seguendo una persona, e questo è quello che la Chiesa è chiamata a fare, e noi giovani in questo ci crediamo, vogliamo contribuire a dare un'immagine bella, viva, di una Chiesa che vive e opera secondo il cuore di Dio.
Alessandro, soddisfatto?
Sono soddisfatto, perché è come se lui avesse dato con questa bella risposta, io spero che questa consapevolezza sia dilagante
ci
tra sia i giovani,
in tutti,
ha risposto a quello che ha detto il Papa: siate apostoli dei vostri coetanei, perché è l'unico modo anche veramente per rivoluzionare la società dal basso.
Giorgio Nacci, grazie per essere stato questo pomeriggio con noi, grazie molto. Giorgio, complimenti. E Alessandro, allora dacci in chiusura di questa chiacchierata molto lunga quelli che sono gli appuntamenti di questo pomeriggio per quanto riguarda la conclusione del viaggio del Papa.
Allora, sì, tra circa un'ora il Papa, alle 16.45 per la precisione, sarà nella cattedrale di Brindisi e incontrerà i sacerdoti. La cerimonia, che sarà abbastanza breve, relativamente breve, prevede l'adorazione del Papa con i sacerdoti del Santissimo Sacramento, un saluto, l'ultimo diciamo saluto dell'arcivescovo di Brindisi Ostuni, Monsignor Rocco Talucci, e un discorso del Papa. Quindi, come possiamo prevedere, sarà un discorso che punterà in particolar modo all'importanza e al lavoro che i sacerdoti fanno e dovranno fare in questa regione. Alle 17.15 il Papa lascerà Brindisi, si dirigerà verso l'aeroporto di Brindisi Casale e si congederà dalle autorità che lo avranno atteso lì in aeroporto. Alle 17.45 è prevista la partenza del volo pontificio per Ciampino e alle 18.45, un'ora dopo l'arrivo a Ciampino, il Papa scenderà allo scalo romano e in auto tornerà in Vaticano.
Alessandro De Carolis, grazie ancora, buon lavoro, e naturalmente ci risentiremo domani mattina perché faremo la conclusione di questo viaggio del Papa. Va bene, grazie anche a Massimiliano D'Angelo, che dall'altra parte del vetro, da te a Brindisi, ha curato la parte tecnica, la messa in onda. Grazie molte,
Grazie a voi, a risentirci.
Federico Piana vi ringrazia per averlo seguito, ringrazio Roberta Maccaroni che dall'altra parte del vetro ha gestito la parte tecnica, e vi ricorda il numero verde 800 208 802, gli sms 335 12 43 317. Rimanete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Well, I don't have much money, but boy, if I did, you know, I'd buy a big house where we both could live.